Capitolo 4. Coincidenze. Il giorno successivo, Marco invitò Isabella per un giro sul lago. Il Garda scintillava sotto il sole primaverile, le acque di un blu profondo che sembravano quasi ipnotiche. Con un piccolo motoscafo del Trident, si diressero verso uno dei porti turistici lungo la costa. Il luogo brulicava di attività, turisti che passeggiavano, ristoranti all'aperto, piccole imbarcazioni che entravano e uscivano dall'approdo. Seduti a un caffè con vista sul porto, osservavano il via vai. «Sai cosa manca nel tuo progetto fotografico sui rituali d'acqua?» chiese Marco. «Cosa?» «La risposta umana alle emergenze. Come le persone reagiscono quando l'acqua diventa una minaccia anziché un piacere?» Come se l'universo avesse ascoltato, un rumore di motore accelerato attirò la loro attenzione. Nel porto, un motoscafo aveva iniziato a muoversi in modo erratico, zigzagando pericolosamente tra le altre imbarcazioni. Due uomini visibilmente alterati dall'alcol ridevano al timone, ignorando le proteste della loro compagna e gli avvertimenti degli altri diportisti. «Idioti!» disse Marco, valutando rapidamente la situazione. «Quella barca sta per...» L'imbarcazione fuori controllo accelerò verso un pontile dove un gruppo di bambini attendeva il proprio turno per un'attrazione acquatica. Marco scattò in piedi, valutando rapidamente le opzioni. Con sorpresa, notò che Isabella si era mossa contemporaneamente, un riflesso che sembrava più istintivo che ragionato. Si lanciarono entrambi in acqua quasi all'unisono. Marco nuotò con potenti bracciate verso l'imbarcazione, concentrato sull'obiettivo. Osservando di sfuggita, vide Isabella muoversi nell'acqua con una fluidità che difficilmente si accordava con l'immagine di una fotografa abituata a stare dietro un obiettivo. Ma l'adrenalina poteva spiegare molte cose. La corrente era più forte del previsto. Marco notò che Isabella sembrava temporaneamente in difficoltà, deviata leggermente dalla sua rotta. Un punto debole nella sua performance, troppo perfetta, pensò, prima di chiedersi perché stesse analizzando i movimenti di nuoto di una donna durante un'emergenza. Raggiunsero la barca quasi contemporaneamente, uno da ciascun lato. Nella confusione che seguì, Marco vide Isabella aggrapparsi alla fiancata e spingersi verso uno degli uomini ubriachi. Con un movimento che sembrava improvvisato, ma sorprendentemente efficace, riuscì a farlo barcollare all'indietro, lontano dai comandi. Marco sfruttò quel momento di distrazione per spegnere il motore e deviare l'imbarcazione, evitando la collisione quando mancavano ormai solo pochi metri al pontile. Un silenzio cadde sul porto, spezzato solo dal pianto di una bambina spaventata. Poi un applauso iniziò dalla riva, crescendo rapidamente mentre gli spettatori realizzavano cosa fosse appena successo. Gli addetti alla sicurezza raggiunsero la barca con un gommone. Mentre venivano scortati a riva, Marco studiò Isabella con rinnovata attenzione. Era bagnata fradicia, leggermente affannata, ma i suoi occhi mantenevano una lucidità e una calma che sembravano incongruenti con l'emergenza appena vissuta. «Riflessi impressionanti», commentò, studiando la sua reazione. «Anche i tuoi», rispose senza batter ciglio. «Un retaggio del tuo lavoro al ministero?» Il tono era leggero, ma lo sguardo attento. «Potrei dire lo stesso della tua esperienza sul campo». Marco pesò attentamente le parole. «Non ricordavo che la fotografia richiedesse quelle abilità». Isabella sorrise, un'espressione che pareva studiata nella sua spontaneità. Le spedizioni fotografiche in zone remote possono essere pericolose. Una donna che viaggia sola impara a reagire rapidamente. Marco annuì, apparentemente soddisfatto della risposta. Ma una parte della sua mente, quella allenata a individuare incongruenze e segnali nascosti, aveva già catalogato l'episodio come un segnale d'allarme. La rapidità della reazione di Isabella, la precisione dei suoi movimenti in acqua, la calma analitica durante il pericolo, tutto parlava di un addestramento che andava oltre la semplice autodifesa. Mentre si avvolgevano negli asciugamani forniti dallo staff, Marco notò qualcosa che gli era sfuggito durante l'azione. Una piccola cicatrice appena visibile sul braccio di Isabella, rivelata dalla manica bagnata che aderiva alla pelle. Sembrava il tipo di segno lasciato da un coltello o un frammento di vetro. il genere di cicatrice che lui stesso aveva collezionato durante anni di servizio attivo. Lei intercettò il suo sguardo e con un movimento apparentemente casuale sistemò l'asciugamano per coprire meglio quella zona. Non disse nulla, ma qualcosa nei suoi occhi comunicava una consapevolezza reciproca, come se avesse notato che lui aveva notato. Seduti in un angolo riservato del ristorante locale, con piatti di pasta fumante davanti a loro, ripresero la conversazione interrotta. «Quella cicatrice», disse Marco, abbassando la voce. «Incidente fotografico». Isabella sembrò valutare diverse risposte prima di scegliere. «Amazzonia, 2 anni fa. Un progetto su comunità remote. Non tutti apprezzano le macchine fotografiche puntate verso attività illegali». Era una risposta plausibile. Forse troppo plausibile, troppo pronta. Deve essere stato spaventoso. «Lo è stato», ammise, gli occhi che guardavano oltre la sua spalla, come se rivedesse un ricordo distante. «Ma mi ha insegnato a essere sempre preparata». «E tu?» chiese improvvisamente. «I tuoi riflessi sembravano piuttosto affinati per un funzionario ministeriale in pensione». Marco considerò rapidamente le opzioni. Negare, minimizzare, o offrire un frammento di verità. Scelse la terza. «Ho fatto parte di un'unità speciale dell'esercito da giovane, 13° Graco. Alcuni addestramenti non si dimenticano mai». «La folgore», annuì Isabella con un cenno di riconoscimento che sembrava eccessivamente informato. «Impressionante. Conoscete bene le forze speciali italiane in Brasile?» La domanda era casuale nel tono, ma Marco osservò attentamente la sua reazione. «Ho un interesse personale per la storia militare», rispose con un sorriso enigmatico. «E cerco sempre di documentarmi sui paesi che visito». Marco annuì, registrando mentalmente la risposta. «Una fotografa con conoscenze militari dettagliate». Un altro piccolo segnale da aggiungere alla lista crescente. Al tramonto, mentre rientravano al Trident, Marco notò una berlina nera con targa diplomatica russa nel parcheggio. Un dettaglio apparentemente insignificante, che tuttavia aggiungeva un altro tassello al quadro che stava componendo. «Ti accompagno al tuo appartamento?» offrì quando l'ascensore si fermò al terzo piano. «Grazie, ma non è necessario», rispose Isabella. «Sono perfettamente in grado di arrivare sana e salva». Il sorriso che accompagnò le parole conteneva una sfumatura che Marco non seppe interpretare. Ironia? Sfida? O semplice stanchezza dopo una giornata intensa? «Di questo non ho alcun dubbio». «Domani mattina sarai in acqua come al solito?» «Come ogni mattina», confermò Marco. «Allora sarò sulla riva con la macchina fotografica», sorrise. «Non ho ancora finito di documentare il tuo rapporto con l'acqua». «A domani, então, tequila», rispose, usando deliberatamente il soprannome nato dal suo errore linguistico. Mentre le porte dell'ascensore si richiudevano, Marco si ritrovò a riflettere sulla giornata. Sulle reazioni di Isabella, troppo precise per essere solo istintive. Sulla sua conoscenza delle forze speciali italiane, troppo dettagliata per una semplice turista. Sulla cicatrice che parlava di esperienze ben diverse dai servizi fotografici. Ma una domanda lo tormentava più delle altre. Se Isabella Santos non era solo una fotografa, chi era veramente? E soprattutto, perché era al Trident? Mentre entrava nel suo appartamento, Marco si chiese se non stesse diventando paranoico. Anni di addestramento nella AISE lo avevano condizionato a vedere minacce potenziali ovunque. Forse Isabella era esattamente ciò che diceva di essere. Una fotografa con alcuni hobbies insoliti, qualche esperienza difficile e riflessi naturalmente buoni. O forse no, la paranoia professionale, gli aveva detto una volta un istruttore, non era un difetto ma uno strumento di sopravvivenza. Nel suo vecchio mondo, chi non era paranoico di solito non viveva abbastanza a lungo da pentirsi della propria ingenuità. Marco si avvicinò al balcone, guardando verso il lago ormai avvolto nell'oscurità. Da qualche parte là fuori c'erano risposte. E per la prima volta dopo molto tempo si sorprese a desiderare di trovarle.